Open Day, la scuola, la ricerca scientifica, l'università. L'informazione che nasce dal mondo della formazione. In studio con Alessio Moriggi.
Buonasera, buonasera, ben arrivati, ben trovati, buon inizio di settimana in compagnia di Open Day, anche oggi in diretta sulle frequenze di Radio Cusano Campus dalle 16 alle 17 come ogni giorno per fare informazione partendo dal mondo della formazione. Dunque, occhi aperti sul mondo dell'università, su quello della scuola e su quello ovviamente della ricerca scientifica, per andare ad indagare attraverso tutti gli spunti che sono arrivati in redazione nel fine settimana, ma anche andando a riprendere le macro tematiche trattate nelle settimane scorse ed affrontate ovviamente qui in diretta attraverso la voce dei protagonisti. Per farlo anche oggi Alessio Moriggi da questa parte del microfono, Matteo Di Lelio dall'altra parte del vetro. Grazie Matteo per il lavoro che farai da qui alle 17, poi ovviamente voi che siete parte fondamentale, che siete elemento essenziale ed ineludibile, che potete stare in nostra compagnia attraverso i nostri numeri utili, che sono 334-9229-505 per inviarci sms o whatsapp, 06-6152-390 per prenotare la vostra diretta, info@radiocusanocampus.it la nostra mail. Ebbene, apriamo la settimana di Open Day con un argomento che di tanto in tanto andiamo a riprendere, non fosse altro perché ci sono sviluppi importanti all'orizzonte. Sto parlando dell'annosa questione del numero chiuso, un numero chiuso che, come sapete, diventa polemica stagionale, no? Di solito sempre in corrispondenza con i discutibilissimi test d'ingresso. Quest'anno di numero chiuso si è parlato anche nello scorso ottobre. Eravamo al 16 di ottobre per la precisione, quando l'esecutivo, attraverso un comunicato stampa, tra l'altro inerente alla legge finanziaria, sul sito del governo al punto 22, citava proprio l'obiettivo di abolire il numero chiuso nelle facoltà di medicina, e nel virgolettato si specificava per permettere a tutti di poter accedere agli studi. Perché fece tanta notizia? Intanto per l'intenzione, no, di cui spesso si fanno carico le diverse legislature, i diversi governi, poi difficilmente lo si porta a conclusione, appunto l'intenzione di abolire il numero chiuso, ma poi fu legato, diciamo, a una polemica connessa alla presenza di Bussetti a Venezia, con una domanda di un giornalista proprio sull'intenzione di abolire il numero chiuso, con il ministro evidentemente spiazzato. Da lì in poi si parlò di un progetto non a breve termine ma a lungo termine. Ecco, se di tempo ne è passato poco, molto, non si sa, non siamo qui a dire questo, siamo ad informarvi su un'evoluzione, perché dopo il lavoro svolto dalla Commissione Cultura alla Camera abbiamo di nuovo un virgolettato, questa volta sembra definitivo, siamo vicinissimi alla revisione del sistema rispetto alle modalità di accesso per le facoltà a numero chiuso. Insomma, ce ne parla uno di quei politici, di quei rappresentanti istituzionali, un deputato del Movimento 5 Stelle che ha lavorato alacremente a questa proposta di legge, a firma Duva, ma lui si chiama Manuel Tuzzi ed è ai nostri microfoni ed è il relatore di questa proposta di legge. Buonasera onorevole Tuzzi.
Buonasera e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un saluto a lei, grazie per la disponibilità e soprattutto il tempo che ci concede per parlare di un argomento che ci sta molto a cuore, onorevole, e soprattutto di quella che sembra una vera e propria svolta ormai all'orizzonte, no? Lei dice siamo vicinissimi alla revisione. Come verrà revisionato questo sistema d'accesso, onorevole?
Ma guardi, io le faccio un discorso che deve essere da un lato forse futurista, sì, e dall'altro secondo me innovativo. Cioè, sì, quello che si deve immaginare è una rivoluzione dell'accesso che parte sicuramente nella direzione di far formare il maggior numero di ragazzi, ma nello stesso tempo di quello di dare degli strumenti, delle competenze digitali che allo stato attuale sono mancanti. E questo passa necessariamente per un orientamento che parte dalla scuola fino ad arrivare al mondo del lavoro. È ovvio che quando parliamo di rivoluzionare l'accesso non ci soffermiamo solo a come si entra all'università, ma anche qual è il percorso che porta un ragazzo a decidere di fare una determinata facoltà, come per esempio medicina, infermieristica o architettura.
Quindi
stiamo lavorando a 360 gradi, ecco, da questo punto di vista.
È evidente, insomma, l'importanza anche dell'orientamento, perché da questo versante siamo anche abbastanza ferrati sui numeri, onorevole. Quando si va a fare la prenotazione per il test d'ingresso, spesso la si fa come tentando una lotteria, no? Tant'è che rispetto alle prenotazioni ai test poi si presentano molte meno persone. Questo anche ad indicare che non c'è né convinzione assoluta né percezione assoluta di quello che si va a fare. Quindi l'aspetto dell'orientamento è importante, ma come riusciamo ad eludere questo sbarramento per aprire a tutti, se ho capito bene, l'accesso a medicina, ma non solo?
Allora, io mi soffermerò, insomma, su quello che è arrivato il principale obiettivo.
Sì.
Qui bisogna, ripeto, riformare completamente l'accesso.
Sì.
E questo lo si può fare cercando di rispettare quello che era la Costituzione. Purtroppo quando venne fatta la legge nel 99, mettendo questo sbarramento, in realtà si è, secondo me, a nostro avviso, violato quello che è uno degli articoli della Costituzione, l'articolo 34, che dice che i capaci e i meritevoli devono, lo Stato deve aiutarli per raggiungere i gradi più alti del diritto allo studio.
Sì.
E quindi noi stiamo cercando di rispettare quell'articolo, dando a tutti la possibilità di cimentarsi il primo anno, quindi attraverso un tronco sanitario aperto a tutti, che permetta ai ragazzi di sperimentarsi e di essere selezionati. Nello stesso tempo, ovviamente, se da un lato volgiamo lo sguardo sull'università, dall'altro lavoriamo nell'ambito dell'orientamento, per cui immaginiamo un processo, quello che era l'ex alternanza scuola-lavoro, che adesso è diventato orientamento e diventerà in futuro orientamento all'università e al mondo del lavoro, in cui, ripeto, ci sarà la possibilità di spendere crediti per corsi di lingue, per cercare di capire se quello può essere il lavoro del futuro, ma soprattutto ci sarà una preparazione pre-universitaria, chiamiamola in questo modo, attraverso dei corsi pubblici online, garantiti dal Ministero in partnership con le università, che ovviamente sono pronte, tramite il cosiddetto sistema MOOC, che è un sistema innovativo che viene dalle più grandi università prestigiose americane, come Stanford, come Harvard, Yale, e queste ci permetteranno, seguendo un modello del genere, di portare orientamento e conoscenza su quello che sono le facoltà allo stato attuale. Io le faccio due esempi molto importanti in Italia, come il Politecnico di Milano, ma anche la Federico II di Napoli, che ha il portale federica.eu, che è uno dei portali sicuramente più innovativi da questo punto di vista, perché somministra questi corsi anche di orientamento ed è la quinta al mondo per produzione di corsi. Quindi c'è un forte lavoro innovativo da questo punto di vista, che dobbiamo sicuramente guardare con un occhio di riguardo, ma soprattutto cercare di capire in che direzione sta andando il mondo. Allora, se la formazione americana è una formazione che ha raggiunto oltre 160 milioni di persone in tutto il mondo allo stato attuale, ecco, noi ci immaginiamo nel 2025 di arrivare ad altri 100 milioni in più. Allora l'Italia deve capire che ruolo vuole giocare nella formazione non solo italiana dei nostri giovani italiani, dei nostri giovani menti, ma anche a livello mondiale.
Certo, è evidente. Tra l'altro, se lei insiste sul punto della formazione a distanza con noi, sfonda una porta aperta, perché mentre noi puntavamo su questo canale, il resto del mondo, magari non proprio tutto, era particolarmente scettico, no? E si poneva delle perplessità sulla qualità di questo canale in fatto di somministrazione della didattica. Quindi assolutamente d'accordo con lei nel momento in cui sostiene che questo è il futuro. La domanda che le faccio io, la proposta di legge di cui lei è relatore, è una proposta blindata? In che senso? Ne sono state presentate diverse, due anche a firma leghista, no? C'è c'è accordo, mi perdoni, non è la mia, non è scetticismo, però viste anche altre questioni trattate dal governo, bisogna chiedersi ormai se c'è accordo tra le due anime del governo rispetto alla revisione.
Allora, le dico subito che si sta lavorando alacremente con il contraente di governo, la Lega,
sì.
Sulla riforma. Sicuramente c'è un accordo per l'incremento dei costi a medicina, possibilmente da quest'anno o dal prossimo, ma ci auguriamo da quest'anno, già del 15-20%.
Sì.
Ma nello stesso tempo l'obiettivo, ripeto, è quando sileremo la proposta definitiva,
sì.
creare questo tronco sanitario che permetterà ai ragazzi il primo anno di sperimentarsi, di provare se sono in grado di sostenere un corso di medicina oppure no. Ovviamente tutto questo processo, come dicevo, parte dall'orientamento, ma arriva successivamente a quello che è il post-laurea.
Post-laurea, certo.
Che è la vera emergenza sociale in questo momento.
È lì l'imbuto, no, onorevole? Lì è proprio il collo di bottiglia.
Io glielo dico da medico, ci sono tanti ragazzi che aspettano di specializzarsi, di accedere alla formazione post lauream, e con questa proposta nel momento in cui portiamo avanti un ingresso aggiuntivo a medicina o nel sistema sanitario, è previsto ed è necessario un aumento dei contratti di formazione specialistica,
certo.
un incremento e una modifica di quello che è il contratto, del sistema di contribuzione, dei diritti e delle tutele degli specializzandi, che ricordiamo saranno i futuri medici del domani, cureranno me e lei.
Sì.
Quindi in funzione di questo non possiamo far sì che queste giovani menti vadano fuori scappando dall'Italia, come se fosse un paese che non gli ha offerto un futuro, una possibilità.
Certo.
Quindi noi dobbiamo andare a salvaguardare questi ragazzi e ripeto, la riforma, il cuore parte dalla formazione post lauream, che è sicuramente la parte più emergenziale della
sì.
proposta, ma nello stesso tempo immaginiamo di ristrutturare tutto il percorso partendo proprio dalla scuola.
Certo, sicuramente dei passaggi obbligati importanti. Sono contento che lei ha fatto proprio la precisazione, glielo dico in quanto medico, perché lei saprà meglio di me evidentemente quante perplessità anche questa proposta di revisione ha sollevato. Già il 16 di ottobre, no, lo dicevo nell'introduzione, quando si parlò di abolire il numero chiuso e poi ci fu la specifica del governo, sarà una cosa a lungo termine, la CRUI e gli studenti universitari, almeno attraverso l'UDU, dissero: gli atenei italiani non lo possono sostenere. Ecco, forse c'è un disallineamento, glielo chiedo come perplessità, tra il trattamento ricevuto dall'università in legge di bilancio e l'intenzione di abolire il numero chiuso? Perché forse sarebbe stato coerente investire e all'interno contestualmente abolire. In questo caso risulta poco investimento e questo tipo di intenzione che è costosa, onorevole.
Guardi, io a maggior ragione appunto da medico le parlo, oltre che da ex studenti in questo contesto.
Sì.
Io quello di cui mi rendo conto è che c'è bisogno di qualità, c'è bisogno di formazione, ma formazione
certo.
fatta e strutturata in un certo modo. Per questo diventa necessario immaginare di allargare il polo di formazione anche agli ospedali territoriali, dove da
chiaro.
Un lato è presente e si vive concretamente, uscendo dalla realtà anche universitaria, quelle che sono le possibilità di formazione pratica, dove veramente ti assumi le responsabilità del caso.
Mm-hmm.
Ecco, quindi in funzione di questo io credo che l'obiettivo possa essere quello di formare il maggior numero di persone.
Mm-hmm.
Da qui a immaginare un numero aperto, insomma, credo che si sia distanti. Per quanto riguarda ovviamente la medicina, sicuramente ci sono altre facoltà su cui che sono al vaglio allo stato attuale, ma sicuramente un incremento progressivo già da quest'anno e dai prossimi è immaginabile, ma
certo.
non solo per medicina ma anche nell'ambito delle professioni sanitarie. Noi dobbiamo aumentare il numero di laureati, ma attenzione, il numero di laureati che sono qualitativamente e effettivamente formati, cioè dobbiamo far uscire dall'università l'eccellenza. Il grosso problema che fino adesso si è immaginato era che il numero programmato fosse la panacea di tutti i mali.
Sì.
Tanti ne entrano, tanti ne faccio uscire, però non mi pongo il problema: ma quelli che sto facendo uscire sono quelli migliori, sono le eccellenze, quelle veramente dovrebbe selezionare l'università? Ecco, probabilmente questo problema, quando si viene scritta la legge, non fu fatto, non si creò, e quindi il nostro obiettivo è rimettere al centro l'eccellenza,
certo.
rimettere al centro la selezione anche universitaria, e quindi non far uscire banalmente un numero di futuri medici, ma far uscire dei medici formati che possano in un futuro prendersi sulle spalle il suo sistema sanitario.
Certo.
Ripeto, il compito in questo caso della politica è quello di facilitare certi processi, ma di migliorare la qualità. Cioè non si può immaginare di aprire medicina senza investimenti, come non si può immaginare adesso di aprire medicina a 360 gradi. Parliamo di un primo anno dove poi ovviamente a seconda del percorso della proposta in commissione, insomma, vedremo quale sarà la successiva selezione, però immaginiamo una selezione in itinere da cui poi uscirà un futuro numero di colleghi che proseguirà il percorso universitario, però sicuramente si va verso un aumento del numero di presenze all'interno dell'università, ripeto, non solo sanitarie ma anche scientifiche e soprattutto umanistiche, dove si può immaginare sicuramente qualcosa di totalmente diverso, anche di aprire in altre situazioni.
Certo, è importante quello che lei dice, perché noi abbiamo affrontato con allarmismo veramente, onorevole, la situazione nello scorso anno accademico. Ad esempio mi viene in mente la Statale di Milano o il Politecnico di Torino, dove si è chiesta l'introduzione del numero chiuso a psicologia o a storia, perché avendo avuto un boom di immatricolazioni, lei lo sa bene, no? Il MIUR per un tot numero di iscritti pretende un numero proporzionale di docenti per aprire il corso e convalidarlo.
Ovvio, noi dobbiamo lavorare in quella direzione, dobbiamo cercare di capire dove è possibile modificare, ma soprattutto, le ripeto, qui il discorso, quando io le parlavo di numero programmato, e non a caso, uno dei criteri AMUR ovviamente tiene in considerazione il numero di laureati in corso, o il, diciamo, la votazione media con cui si esce. Invece noi dovremmo rovesciare il paradigma, cioè dovremmo immaginare di aiutare le università dicendogli noi quei fondi aggiuntivi che vi diamo per rispettare questi paletti, beh, noi dovremmo darli a quelle università che decidono di utilizzare i propri fondi per far studiare più persone, per aumentare la platea, per aumentare l'innovazione all'interno delle stesse strutture universitarie.
Certo.
Quindi dobbiamo andare in quella direzione, ripeto. Si parla di didattica frontale, di didattica digitale, che deve diventare un supporto, una condizione sine qua non, per cercare di, ripeto, innovare. Non si parla solo di e-learning, ma si parla, ripeto, di un sistema MOOC, cioè un sistema di corsi online che sono già utilizzati dalle più grandi università al mondo. Se ci sono oltre 160 milioni di utenti sparsi per il globo che seguono questi corsi, segno che comunque si sta innalzando il livello di conoscenza non solo del mondo, ma in questo caso noi lo potremo elevare nel nostro paese, facendo conoscere anche poi la realtà italiana successivamente, in un futuro speriamo non tanto lontano, anche nel resto del mondo. Ecco, ma ripeto, partiamo dalle cose pratiche, dalle cose pragmatiche che riguardano sicuramente la nostra realtà quotidiana, e dobbiamo fare un passo alla volta. La proposta è in commissione e si trova in un comitato ristretto dove verranno prese le decisioni finali, e poi successivamente verrà portata in aula alla Camera, dove mi auguro, insomma, corra veloce.
Bene, bene, io sono contento di averla sentita, onorevole, perché le dico la verità, come cerco di fare di solito, ho letto un po' dappertutto, no, di questa proposta, e i contenuti erano molto più aleatori rispetto a quelli che mi ha descritto lei in questa intervista, dove ho trovato sicuramente maggior concretezza ma anche percezione corretta della situazione e delle emergenze. Grazie all'onorevole Tuzzi, noi seguiamo sempre da vicino l'evoluzione di questa proposta di legge. Grazie ancora.
Assolutamente, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. Open Day, in studio con Alessio Moriggi.
Ed eccoci tornati dunque ancora in diretta per uno spazio di rassegna stampa all'interno del quale vi proponiamo servizi e contributi che riguardano le ultime novità giunte dal mondo dell'università, da quello della scuola e da quello della ricerca scientifica. Proseguiamo sull'onda di ciò che abbiamo trattato fino a questo momento, dunque numero chiuso, con ovviamente le parole appena pronunciate dall'onorevole Tuzzi ai nostri microfoni. Andiamo a Bologna, dove noi restiamo e USB sono stati nei giorni scorsi in sit-in proprio davanti al rettorato per protestare da un lato contro il numero chiuso, dall'altro contro l'insufficiente piano assunzioni del personale per quel che riguarda l'alma mater. Il rettore a parole dice di essere con gli studenti, contro il numero chiuso, afferma Marta Collodi, noi restiamo, e parla di pochi fondi ministeriali, ma sono lacrime di coccodrillo. Su 66 corsi, 49 a Bologna sono a numero chiuso. Si tratta di una vera scelta politica, così come la negazione delle aule per eventi studenteschi. Ascoltiamo.
Teniamo conto che nell'Università di Bologna oggi ci sono 49 corsi su 66 a numero chiuso. Noi siamo contrari e soprattutto ribadiamo la nostra contrarietà alle parole di Ubertini, che esprimono, diciamo, che lacrime di coccodrillo rispetto a quelli che sono i sottofinanziamenti da parte dello Stato rispetto all'università e alla ricerca. Noi sappiamo benissimo invece che il rettore è lo stesso che non ha mosso un dito per opporsi a questo modello, ma anzi lo ha incentivato e propugna un modello di università sempre più polarizzato tra università di serie A e università di serie B. E questo lo vediamo appunto tutti i giorni, quel tipo di modello che mette in campo l'Università di Bologna, lo vediamo nella chiusura degli spazi appunto anche fisici, basta pensare che solo nell'ultimo mese sono state negate 3 volte le aule per delle iniziative di carattere politico all'interno dell'università.
Noi chiediamo come USB, come, anche come componente all'interno della rappresentanza sindacale unitaria dell'Ateneo, di investire sull'università pubblica, un'università che deve essere necessariamente più accessibile ed inclusiva, di mettere risorse per il personale tecnico amministrativo, di dare nuovi spazi agli studenti, soprattutto di concedere gli spazi quando le richiedono, perché è assurdo che a loro venga detto di no per un'iniziativa in cui si parla del reddito di cittadinanza, che è un tema che è molto sentito dagli studenti che si affacceranno a breve sul mercato del lavoro, e poi con la scusa che è un'iniziativa di carattere politico, quando poi invece la loro laurea ad honorem a Mario Draghi vi lascia immaginare che contenuto politico profondo possa avere, e soprattutto nei destini sia del personale che degli studenti dell'Ateneo. Ci siamo con loro. Un messaggio anche al rettore, all'amministrazione: se hanno bisogno di risorse, andassero al ministero a reclamarle, imparassero a fare anche la voce un po' grossa. Io non credo che abbiano dei problemi ad avere un appuntamento al ministero per chiedere più risorse. In quel caso noi siamo disponibili anche ad accompagnarli, per cui ci si va insieme a reclamare più risorse, se veramente c'è questo e sinceramente c'è questa intenzione di chiedere più risorse per gli studenti, per gli spazi per gli studenti, ma anche per il personale tecnico amministrativo.
E quando si è parlato di numero chiuso, quando l'hanno fatto anche i nostri rappresentanti istituzionali, non sempre sono uscite dichiarazioni calibrate che dessero appunto a vedere conoscenza della materia, tant'è che sono stati lanciati proclami rispetto all'abolizione del numero chiuso a medicina e invece l'introduzione nelle materie umanistiche, dove in realtà continuiamo ad eccellere, tant'è che la classifica delle migliori università per facoltà in corona sicuramente la statunitense Harvard, ma regala soddisfazioni anche al nostro paese. Secondo uno dei rank più importanti, la Sapienza è la regina mondiale negli studi classici e per la storia antica, addirittura la prima italiana in assoluto. Ascoltiamo.
L'Università La Sapienza di Roma davanti a Oxford e Cambridge per gli studi classici, la prima al mondo quando si parla di storia antica, e vista la collocazione geografica sarebbe strano il contrario, ma sale in classifica anche per le facoltà scientifiche, fisica ed astronomia, il cuore del domani in cui saranno queste le competenze che faranno la differenza.
Nota di grande soddisfazione per la Sapienza, per Roma, ma anche per il sistema universitario nazionale. Nonostante il nostro sistema risenta da anni di scarsi finanziamenti, complessivamente una scarsa attenzione, con l'entusiasmo e la qualità del capitale umano che è qui presente di studiosi e di studenti, e con l'entusiasmo e la moda si sopperisce anche a questo. Se non si conosce la storia non si può comprendere il presente e non si può immaginare il futuro. Le tecnologie oggi ci pongono delle sfide che però pongono al centro l'uomo. La tecnologia e la scienza sono il futuro, ma devono essere guidate dalla cultura, e la cultura classica è l'antidoto a commettere gravi errori.
Personalmente io mi ci riconosco, perché l'università ci pone delle grandi sfide, e ci dà tanto da studiare, tanto lavoro, e però è bello vedere che il livello che poi conseguiamo è così alto, è il più alto.
L'umanità secondo me non si può sostituire, e io non avrei potuto fare altro sinceramente, quindi proverò con le armi che ho.
Comunque lavoriamo a stretto contatto con la tecnologia, con i nuovi mezzi, questo appunto, come diceva lei, non sostituisce poi l'essere umano, che comunque pure in sede di ricerca eccetera è fondamentale.
Bene, bene, dunque cominciamo a parlare di scuola, lo facciamo in quest'ultimo tratto di rassegna stampa, poi torneremo a parlare di numero chiuso con il punto di vista degli studenti, quelli che si sentono rappresentati ovviamente dall'Unione degli Universitari. Parliamo di scuola, lo facciamo ovviamente affrontando il tema attualissimo dei vaccini. Niente più proroghe, dunque da oggi si entra a scuola soltanto con il certificato di vaccinazione, è quanto prevede la legge Lorenzin approvata nel luglio del 2017 e che i presidi sono decisi a rispettare. La legge prevede l'obbligo della vaccinazione per le iscrizioni dall'asilo nido alla scuola materna e con modalità diverse riguarda anche le scuole elementari, le medie e i primi due anni delle superiori. Di conseguenza i bambini da 0 a 6 anni non in regola con le vaccinazioni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, nelle altre scuole invece è prevista una sanzione pecuniaria. Nel frattempo è allo studio un nuovo provvedimento che prevedrebbe il cosiddetto obbligo flessibile.
Niente più proroghe. Da lunedì si entra a scuola soltanto con il certificato di vaccinazione. È quanto prevede la legge Lorenzin approvata nel luglio del 2017 e che i presidi sono decisi a rispettare. La legge prevede l'obbligo della vaccinazione per le iscrizioni all'asilo nido e alla scuola materna e, con modalità diverse, riguarda anche le scuole elementari, scuole medie e i primi due anni delle superiori. Di conseguenza, i bambini da 0 a 6 anni non in regola con le vaccinazioni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. Nelle altre scuole, invece, è prevista una sanzione pecuniaria. Nel frattempo, è allo studio un nuovo provvedimento che prevederebbe il cosiddetto obbligo flessibile. Secondo l'associazione dei presidi, il problema è soprattutto nella scuola primaria, dove i non vaccinati potrebbero restare a contatto con gli immunodepressi, i quali non sono tutelati da questo tipo di previsione normativa. Sul fronte della copertura vaccinale, l'Emilia-Romagna si posiziona oltre la soglia del 95%, che garantisce la cosiddetta immunità di gregge. È quanto emerge dai dati presentati dalla Regione. Obiettivo raggiunto anche per quanto riguarda l'emofilo B e pertosse, poi aggiunte dalla normativa nazionale, mentre per morbillo, parotite e rosolia la copertura è passata dall'87,2% del 2016 al 93,5% del 2018, che per i bambini di 36 mesi, quindi nati nel 2015, la percentuale raggiunge il 95,8%.
Ebbene, questi dati relativi ovviamente alle vaccinazioni nel nostro paese, torneremo a parlarne sicuramente perché vedrete che nella giornata di oggi si saranno consumati dei casi che insomma la cronaca riporterà nei siti di informazione o sulla carta stampata, sarà nostro compito andare ad indagare ovviamente e lo faremo. Chiudiamo questo spazio con un video che è divenuto virale in queste ore e che vede protagonista la senatrice del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato, nelle scorse settimane attaccata ferocemente dai docenti di terza fascia, soprattutto in relazione al concorso ordinario e al reclutamento proprio di questi docenti che invece richiedono a gran voce un concorso non selettivo. Nei minuti che seguono, che vi stiamo per proporre, le parole, la difesa della senatrice Granato, che noi ospiteremo proprio domani e al quale, appunto, alla quale chiederemo conto delle parole pronunciate in questo video. Ascoltiamolo.
Ciao a tutti, ho deciso di fare questo video per rispondere a tutte le accuse diciamo che ormai veramente sono diventate insostenibili dei docenti di terza fascia a cui si sono unite le sigle sindacali, appunto anche quelle maggioritarie, la UIL, la CGIL e via discorrendo. Ebbene, io posso soltanto dire che noi nel prevedere un sistema di reclutamento uguale per tutti non abbiamo fatto altro che seguire il dettato costituzionale. Infatti tutti i concorsi riservati sono stati impugnati, anche i concorsi riservati agli abilitati sono stati impugnati proprio da questi stessi docenti di terza fascia, che adesso invece vorrebbero per loro un percorso abilitante seguito da un concorso riservato. Chiaramente io vi posso soltanto dire che non possiamo fare innanzitutto più pagare ai cittadini i vostri ricorsi, perché siamo veramente stanchi, cioè i ricorsi li pagano tutti i cittadini poi alla fine, non è che li pagate voi, li pagano i cittadini. Quindi noi che siamo qui al governo abbiamo il dovere di tutelare il sistema istruzione. Abbiamo il dovere di mandare in cattedra personale selezionato secondo le modalità previste dalla Costituzione, perché questo è nell'interesse generale. Non possiamo fare l'interesse di una categoria di persone che oltretutto, definendosi insegnanti, contestualmente rifiutano categoricamente di fare una selezione, di sottoporsi ad una selezione, perché una selezione l'abbiamo seguita tutti, l'abbiamo fatta tutti nel momento in cui ci siamo avviati a questa professione, anche da precari. Io dopo 6 anni di precariato ho fatto un concorso altamente selettivo, eppure sono ancora viva, e l'ho fatto insieme a neolaureati. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando semplicemente di una agevolazione indebita che si pretende a tutti i costi che venga fatta ad una categoria di persone, perché tutti passino indistintamente, senza che siano più o meno preparati. Inoltre io posso aggiungere una cosa, che se negli anni passati c'era questa consuetudine anche di far abilitare personale con servizio, con altre procedure, era perché effettivamente tra un concorso e un altro passavano 10 anni perlomeno. Invece poi, a causa degli ricorsi, oltretutto, che si sono susseguiti anche ai concorsi riservati, ci siamo dovuti ormai ricredere su questo tipo di procedure. Non sono più sostenibili, il sistema non le può più sostenere. Per cui, se volete bene alla scuola, rinunciate a queste battaglie veramente squalificanti, innanzitutto per voi e poi anche per tutto il mondo della scuola, perché io sono un'insegnante e sinceramente provo anche un po' di vergogna. Scusate se ve lo dico, però sono veramente molto contrariata da tutto quello che sta succedendo e non mi interessa che mi dite che non ci votate più, non mi interessa, mi dispiace, a me interessa fare il bene della scuola, della Costituzione, a me interessa fare il bene dei cittadini, ci siamo? Quindi entrate nei panni e nelle vesti dei cittadini, questo è il vero cambiamento, questo è il cambiamento per cui siamo venuti, la rivoluzione culturale. La rivoluzione culturale parte da ognuno di noi, diamo il buon esempio. Grazie, ciao.
Radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole. Open Day, in studio con Alessio Moriggi.
Ebbene dunque, siamo vicinissimi alla revisione del sistema di accesso alle facoltà a numero chiuso, lo ha dichiarato qualche minuto fa ai microfoni di Open Day Manuel Tuzzi, relatore della proposta di legge a prima firma d'Uva sulla revisione delle modalità di accesso ai corsi universitari. Andiamo a sentire cosa ne pensano gli studenti, almeno quelli che si sentono rappresentati da UDU, dall'Unione degli Universitari, in questa sede a loro volta rappresentati da Marco Campagna, membro dell'esecutivo nazionale di UDU. Buonasera Marco, ben trovato.
Buonasera.
Allora Marco, pochi minuti fa l'onorevole Tuzzi, proprio ai nostri microfoni, ci ha illustrato un po' questa proposta di legge che mirerebbe a revisionare le modalità d'accesso ai corsi a numero chiuso. Non si parla solo di medicina, non so se hai seguito l'intervento, ma insomma, a mio modo di vedere, molta più concretezza rispetto a ciò che almeno io avevo avuto modo di leggere. Voi che idea vi siete fatti?
Sì, sicuramente questa proposta di legge rappresenta un passo avanti rispetto alla legge attualmente in vigore, che è la 264 del 99, nota sì, come legge Zecchino. È un passo, chiaramente non può essere un punto d'arrivo per noi, perché crediamo che l'unico punto di arrivo possibile sia il libero accesso, per cui è un buon punto di partenza per avviare un percorso. Mm-hmm. presenta tuttavia alcune criticità. Noi crediamo che su alcuni corsi attualmente a numero programmato nazionale, come architettura, medicina veterinaria e formazione primaria, dato che sì, il numero di partecipanti ai test negli scorsi anni è stato quantomeno paragonabile, molto spesso inferiore poi il numero degli iscritti,
sì,
crediamo che sia il momento di abolire, di andare un po' oltre la semplice revisione del numero dei posti, per cui su quello crediamo che si poteva fare ancora di più, mm-hmm, si potrebbe fare ancora di più. Invece è molto più interessante l'azione sperimentale, il dispositivo che viene previsto per il corso di studi di medicina, dove la riforma prevede l'istituzione di questo anno comune dell'area medica, che di fatto consente a tutti quegli studenti che ambiscono di iniziare il percorso di formazione medica comunque di iniziarlo con questo primo anno comune, per cui si elimina la barriera all'accesso iniziale per poi andare appunto a fare la selezione sul secondo anno.
Sì.
Quindi un dispositivo da questo punto di vista positivo, perché comunque elimina quella che era una delle prime criticità del testo, ovvero la differenza con cui gli studenti arrivavano al livello di preparazione a seconda della scuola che avevano frequentato o del modo di preparazione che avevano scelto per prepararsi appunto al test. Quindi un test che crediamo debba essere assolutamente impostato sulle conoscenze acquisite durante il primo anno comune,
sì,
e che crediamo debba essere regolamentato a livello ministeriale proprio per appiattire quanto più possibile le differenze, e che tuttavia non riteniamo opportuno resti ancora diciamo ancorato al concetto di programmazione, per cui crediamo che non debba essere fissato un numero di posti, ma si può pensare semplicemente ad una soglia minima da poter superare, in modo tale che di fatto tutti quegli studenti che dimostrano di avere sia le competenze che di fatto anche la predisposizione, cioè la passione per quel corso di studi, possano continuare. E in un'ottica anche di revisione quello che è il concetto che sta dietro la programmazione, ovvero il calcolo del fabbisogno. Noi crediamo che troppo a lungo si è rimasti ancorati dietro a un concetto di fabbisogno che di fatto non è reale per il sistema sanitario nazionale.
No, ma non viene proprio preso in considerazione, Marco, tu penso lo sappia, no? Ormai da anni c'è completo disallineamento tra quella che è la richiesta di medici e di infermieri e quelli che sono i posti messi diciamo a disposizione, mettiamola così, banalizziamo anche i termini per farlo capire, no? Però non c'è comunicazione tra il Ministero della Salute e il MIUR, e questo ad oggi, al di là del test d'ingresso a medicina che risulta il più delle volte grottesco, no? Anche per i quesiti che vengono somministrati ai ragazzi, ma solo questo aspetto, se anche lo isolassimo, sarebbe paradossale. Cioè, ma diamo la possibilità a un tot di medici per quanti ne servono, no, Marco?
Sì, assolutamente, ma tra l'altro noi crediamo che non bisogna soltanto limitarsi all'attuale condizione del sistema sanitario nazionale, perché
esatto,
tante zone del paese mostrano gravi lacune del
esatto
sistema sanitario nazionale e grossi problemi anche a livello di tutela della salute delle persone, per cui crediamo che proprio questo concetto vada smontato del tutto, e che anzi bisognerebbe creare un tavolo permanente tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute per permettere che si crei un progetto comune che a partire dalla formazione porti a una rivisitazione e a un rilancio completo del sistema sanitario nazionale
certo,
e della sanità pubblica.
Certo, è chiaro. Tra l'altro, perdonami se ti interrompo, ma volevo diciamo sfruttare l'assist che tu mi stai fornendo mentre parli, perché io stesso ho manifestato candidamente con Tuzzi le mie perplessità rispetto ad una sorta di incoerenza, no, tra una legge di bilancio che in un certo modo di nuovo non va a nobilitare l'università, no? Ancora un'altra volta si è dimostrato di non volerci puntare. Poi però di contro si lavora per abolire il numero chiuso, come se fosse una riforma a gratis, perdonami anche qui diciamo l'utilizzo di un vocabolario popolare. È tutt'altro, anche perché tu lo sai meglio di me, perché le battaglie le avete condotte voi, È la Statale di Milano o il Politecnico di Torino che ha chiesto il numero chiuso per filosofia o psicologia, non per medicina, perché non hanno i professori e hanno un numero elevato di immatricolazioni. Quindi anche di questo dobbiamo parlare.
Sì, assolutamente. Una riforma degli accessi, intendo di dire, che coinvolge l'intero sistema universitario.
È vero, è vero.
Riformare gli accessi significa anche dover riadeguare sia gli strumenti didattici, sia le strutture,
gli spazi,
il corpo docenti e tecnico amministrativo dell'università. Quindi
certo,
una riforma dell'accesso non può prescindere da un rifinanziamento dell'università, che deve avere una duplice però funzione e che va fatto con la responsabilità di non soltanto colmare le lacune che sono state lasciate negli scorsi anni, ma anche riuscire a rilanciare da questo punto di vista un sistema didattico di qualità, innovativo, quindi anche di fatto andare a rinnovare il corpo docenti, che
certo,
non è una cosa scontata, anzi è molto complessa, dato che nella legge di bilancio appunto c'è un è espressa il blocco della stabilizzazione per questo anno.
Sì.
Attualmente le università hanno risposto a questo blocco con sfruttare tutti i punti organico dell'anno precedente per assumere nuovi docenti, ma sicuramente per un anno e con
non apriamo
il 2019 saranno bloccati, per cui è chiaro che da quel punto di vista bisognerà fare un ritocco se si vuole rendere efficace la rivoluzione.
Un ritocco bello corposo, Marco, perché tu hai aperto una parentesi che adesso insomma siamo proprio sul finire, non possiamo sviluppare, ma il decreto sui punti organico va a creare un gap ancora più grande tra le università del nord e quelle del sud, quindi anche a livello di turnover e di, diciamo, rimpiazzo di docenti che vanno in pensione. Tra l'altro, e qui chiudiamo, Marco, ma noi avremo modo, con Udu abbiamo un rapporto di sinergia per divulgare ovviamente quelle che sono le istanze anche degli studenti universitari, però insomma ce ne sono di questioni in ballo che riguardano anche gli stessi docenti universitari che insomma scioperano da 3 sessioni, no? Fanno saltare gli esami agli studenti. Mi sembra che nessun politico si sia fatto carico, non sto dicendo che hanno torto o ragione, sto dicendo solo l'indifferenza della politica davanti ai professori universitari, che contro ogni precedente storico, perché non era mai successo, hanno fatto saltare 3 sessioni d'esame in 2 anni. Insomma, ascoltiamoli, sentiamo cosa hanno da dire prima di abolire i numeri chiusi o prima di affrontare questioni che poi riguardano da vicino tutti gli attori protagonisti. E io non penso che se si va dai professori di medicina sono contenti di parlare se prima non hanno discusso quelle che sono le loro istanze, no? Ignorate in legge di bilancio. Ripeto, Marco, non stiamo parlando di torto o ragione, ma di questioni che sono sul tavolo della politica.
Assolutamente. Se mi permetti,
vai in chiusura,
velocissimo.
Vai.
Un altro tema che per noi è inconcepibile è che si continua a insistere sui numeri programmati locali, ovvero quelli stabiliti dalle università, perché li riteniamo assolutamente, in alcuni illegittimi, alcuni insensati, e per cui crediamo che questa parte deve essere abrogata, che era già presente nella 264.
Sì.
Dopodiché però devo dire che una nota positiva c'è, che è la riforma dell'accesso alle scuole di specializzazione, che viene previsto, in cui viene previsto un numero di posti che deve essere adeguato al numero di laureati nell'area medica dell'anno precedente. Quindi sicuramente da questo punto di vista si fa un grosso passo avanti e va dato il merito.
Assolutamente, siamo qui proprio per fare questo con assoluta oggettività, ovviamente ci proviamo, mettere in evidenza perplessità, criticità, ma anche passi in avanti come quelli che abbiamo commentato insieme a Marco Campagna, membro esecutivo nazionale UDU. Grazie Marco per il tuo contributo prezioso, grazie ancora.
Buona serata.
E nulla, abbiamo concluso, ho fatto anche ampiamente tardi, quindi non mi resta che ringraziare Matteo Di Lelio per il lavoro svolto, voi per la vostra presenza costante, continua, assidua, testimoniata da tutti i messaggi che non ho fatto in tempo a leggere. Lo farò domani dalle 16 alle 17 con Open Day su Radio Cusano. Ciao!
Open Day in studio con Alessio Moriggi.